Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Seguitemi al capitolo 5 di Matteo. Matteo capitolo 5. Voglio rileggervi i versetti che fanno da sfondo alle nostre riflessioni dal versetto 1 al versetto 12 di Matteo capitolo 5. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi». Preghiamo insieme. Padre, ancora una volta, nel mentre questa sera ci avviciniamo alle parole preziose del nostro Signore Gesù Cristo, ci sentiamo inadeguati. Le parole di pensieri incerti di una mente umana non potrebbero mai esprimere la profondità della verità che si trovava presente nel cuore del nostro Signore quando pronunciò queste grandi parole. Ma Padre, in qualche modo, con l'aiuto dello Spirito di Dio, mettici in condizione di comprendere, almeno in parte, ciò che il Signore volle comunicare. Oltrepassa l'incapacità di colui che parla e di coloro che ascoltano, affinché possiamo essere in grado di spingerci al di là di noi stessi, dal di fuori di noi stessi, per percepire cose che vanno oltre la nostra comprensione, mentre lo Spirito ci insegna. Ti preghiamo, Signore, che possiamo comprendere cosa significa adoperarci la pace in un mondo che ha un bisogno così disperato della pace, e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. L'idea della pace domina la Bibbia. La Bibbia inizia con la pace nel giardino, la Bibbia conclude con la pace nell'eternità. In effetti, si potrebbe tracciare il corso della storia in base al tema della pace. Nel giardino c'era pace sulla terra. L'uomo ha peccato e la pace fu interrotta. Alla croce la pace è tornata ad essere una realtà, perché colui che è morto sulla croce è diventato la nostra pace. E visto che il Signore Gesù Cristo ha portato la pace, ci può essere pace nel cuore degli uomini e delle donne che lo conoscono. Un giorno in futuro egli ritornerà ed il suo titolo sarà il Principe di Pace, e stabilirà un regno di pace che finalmente entrerà in un'era eterna di pace. La pace, quindi, è un ottimo modo per vedere il tema intero della Bibbia: la pace nel giardino, la pace interrotta, la pace che ritorna e ritornerà nel cuore degli uomini grazie alla croce. Il Principe della Pace tornerà di nuovo a portare un regno di pace che finalmente porterà tutto ad una pace eterna. Nella Bibbia ci sono 400 riferimenti alla pace. Dio si occupa enormemente ed è interessato enormemente alla pace. È uno dei suoi grandi temi. Infatti, egli stesso si definisce il Dio della pace. E voi potreste dire, ma non c'è pace. No, non nel mondo, non ora perlomeno, ma c'è una ragione. Il motivo per cui non c'è pace è dovuto a due cose: l'opposizione di Satana e la disobbedienza degli uomini. La caduta degli angeli e la caduta dell'uomo hanno rubato la pace al mondo. Non è che Dio non vuole la pace, ma che l'uomo e Satana sono in guerra contro Dio. Sapete, si può avere pace con qualcuno solo finché la si vuole. perché è una cosa a doppio senso. E finché non avranno pace, non ce ne sarà neanche qui. Ma questa sera arriviamo al settimo gradino della scala che ascende alla benedizione divina, la settima delle beatitudini, gli operatori di pace. E sembra quasi che Dio ci abbia portati nel mondo con una vocazione molto speciale, per ripristinare e sperimentare qualcosa che è andato perduto dalla caduta. Noi dobbiamo, per così dire, restituire la pace a questo mondo che si è persa con il peccato. E quindi Dio ha designato un gruppo di persone speciali che chiama operatori di pace. Questi sono i suoi agenti nel mondo che sono qui per portare la pace. E vanno ben oltre coloro che vincono il premio Nobel per la pace, perché la pace che offrono è eterna. La pace che offrono è divina, è reale. E quindi il nostro Signore Gesù dice che Dio ha promesso di benedire coloro che sono suoi agenti di pace e di chiamarli addirittura figli di Dio. Ora, Dio qui, tramite le parole del nostro Signore Gesù Cristo, si riferisce ad un operatore di pace diverso da tutti quelli che conosciamo in questo mondo. Non si sta riferendo a politici, non si sta riferendo a degli statisti, per quanto possano essere bravi a creare una certa pace, tra virgolette, non si sta riferendo a dei diplomatici o a degli arbitri, non si sta riferendo a dei re o a presidenti o vincitori di premi Nobel, o non si sta riferendo a organizzazioni come la Società delle Nazioni o le Nazioni Unite, non si sta riferendo ad un ordine ecclesiastico, non si sta riferendo ad un consiglio di chiese, non sono i Carter e di Kissinger del mondo, e non sono i Sadat e di Begin del mondo, e nessuno di quel tipo sono coloro che vengono considerati operatori di pace di Dio. Gli operatori di pace di Dio sono molto diversi, che è un bene, perché gli operatori di pace di questo mondo hanno un record terribile di fallimenti. È incredibile come pochi mesi fa abbiamo salutato la pace più grande mai raggiunta quando il presidente Carter si incontrò con i leader del Medio Oriente, il che marcò il collasso di quella pace. Non c'è pace politica, non c'è pace economica, non c'è pace sociale, non c'è pace nazionale, non abbiamo nemmeno pace tra paesi o gruppi politici, non abbiamo pace nelle organizzazioni, non c'è pace nelle case e di fatto non c'è pace in nessun luogo, perché non c'è pace nei cuori. Quello è il vero problema. Qualcuno ha detto che Washington ha molti monumenti alla pace, ne costruiscono uno dopo ogni guerra. Nessuno è mai riuscito a portare la pace. Non mi dimenticherò mai di una statistica che ho letto. La domanda era: quanti trattati di pace sono stati infranti? La risposta? Tutti. Vedete, la pace è quel glorioso momento breve della storia in cui tutti si fermano per ricaricare. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, le nazioni si sono unite con l'intento di sviluppare un'agenzia per la pace nel mondo, e così nel 1945 sono nate le Nazioni Unite, e da allora non c'è stato un solo giorno di pace sulla Terra, nemmeno uno. Il mondo è pieno di sconvolgimenti senza fine. Il motto delle Nazioni Unite è stato fissato nel 1945, cito: liberare le generazioni successive dal flagello della guerra. E finora non ci sono riusciti nemmeno per un giorno. È un sogno irrealizzabile. Il New York Times ha riportato nel 1968, 10 anni fa, che ci sono state, per quanto conoscibili, 14.553 guerre dal 36 a.C. Dal 1945 ci sono state tra le 50 e le 70 guerre, 164 esplosioni di violenza di portata internazionale. Infatti dal 1958 82 nazioni sono state coinvolte in un qualche conflitto. Mi ricordo quando l'ex presidente Nixon disse: pace, una generazione di pace. E quello era il tema del suo tour elettorale del 1970, e disse questo, cito: avremo una generazione di pace, qualcosa che non abbiamo mai avuto e sperimentato in questa nazione. E non abbiamo avuto nemmeno un solo giorno di pace. Nixon disse che avremmo avuto una generazione di pace, ed è da 33 anni che non vediamo la pace. Alcuni storici dicono che abbiamo avuto due generazioni di pace, dal 1815 al 1846 e dal 1865 al 1898, ma quello è perché non considerano le guerre indiane. Quei due periodi sono stati letteralmente lavati dal sangue degli indiani. Non abbiamo mai conosciuto, nella storia dell'America, non abbiamo mai conosciuto una generazione di pace. A proposito, se pensate che abbiamo problemi sulla scena politica e mondiale, abbiamo ucciso più persone in America con armi private che in tutte le guerre che abbiamo mai combattuto. Non c'è pace. Non abbiamo la capacità di andare d'accordo con gli altri. Ogni cosa ed ogni relazione è fragile. Abbiamo difficoltà a livello personale, non c'è pace. Le persone hanno malattie mentali ed emotive che non siamo mai riusciti a catalogarle come facciamo oggi. Le famiglie si rompono, nelle scuole ci sono marce, sedute, presidi, raduni, proteste, dimostrazioni all'infinito, ad nauseam, e sembra che non ci sia mai alcuna fine. E la ragione di tutto questo è che l'uomo non ha pace con se stesso, e quindi il suo mondo, che non è altro che una proiezione di se stesso, non può che essere letteralmente ingolfato di caos. E se mai ci sarebbe stato bisogno di un operatore di pace, questo è il momento. Questo mondo ha disperatamente bisogno di operatori della pace. Dio disse tramite Gesù Cristo, in questo versetto meraviglioso, che avrebbe benedetto in modo particolare coloro che si sarebbero adoperati per la pace. Ora, per comprendere ciò che il Signore sta dicendo qui, dobbiamo affrontare 5 verità sulla pace. 5 realtà sulla pace. Innanzitutto, il suo significato. Cosa intendiamo dire quando diciamo pace? Quando parliamo della pace, cosa vogliamo veramente dire? Qual è la definizione di pace di cui vogliamo occuparci? La vediamo come Dio la vede? Qual è la prospettiva divina sulla pace? Alcuni pensano che la pace sia l'essenza di conflitti. Che la pace sia l'assenza di lotte. Ebbene, nei cimiteri non ci sono né conflitti né lotte, ma non potremmo usarli come degli esempi di pace. No, la pace, come la intende Dio, è molto più che l'assenza di qualcosa, è la presenza di qualcos'altro. E mi affretto ad aggiungere che, in senso biblico, la pace non è l'assenza di conflitti, quanto piuttosto la presenza di rettitudine. Rettitudine che provoca relazioni rette, giuste. La pace non è solamente il fermare la guerra, la pace è creare la rettitudine necessaria per unire i due gruppi nell'amore. Quando un ebreo dice a un altro ebreo shalom, che è la parola per pace, non intende dire che tu non abbia mai guerre, o che tu non abbia mai alcun conflitto, no. Dice, desidero che tu abbia tutta la giustizia che Dio può offrire, tutta la bontà che Dio dà. Shalom significa che il bene più elevato di Dio sia per te. È una forza creatrice di bontà. Quindi se vogliamo essere operatori di pace, se vogliamo adoperarci per la pace, non dobbiamo solamente fermare la guerra, ma dobbiamo sostituirla con la giustizia di Dio, con tutta la bontà di Dio. Coloro che si adoperano alla pace non sono solamente coloro che si limitano ad implorare una tregua, ma coloro che si adoperano alla vera pace nella quale tutto è dimenticato e ci si accoglie l'un l'altro. È un bene aggressivo. Quello che sto cercando di dire è che la pace non ha l'idea di creare un vuoto, la pace non è il creare l'assenza di qualcosa, ma la presenza di qualcos'altro. Ora lasciate che vi mostri la differenza. C'è una differenza tra la tregua e la pace. La tregua significa semplicemente che si depongono le armi e non si spara per un po' di tempo. Quella è la definizione del mondo quando tutti si fermano per un breve momento glorioso in cui si ricaricano le armi. Quella è la tregua. La pace, invece, è quando la verità è nota. La questione è risolta e le due parti si abbracciano. Ora, alcuni pensano che la pace sia solamente il fermare la guerra e ciò di cui abbiamo bisogno nel mondo sia solamente il fermare il conflitto. Quello però non fa altro che farlo ribollire. Tutto quello che si riceve in quel caso è la guerra fredda. E la guerra fredda è guerra. Ora qualcuno potrebbe dire, io voglio solo assicurarmi che non ci siano conflitti, voglio solo coprire il tutto e fermare i combattimenti. Ed in realtà, approcciando la pace in quel modo, fermando qualsiasi conflitto, si può sviluppare una situazione molto peggiore di quella che si sarebbe presentata lasciando che la cosa continuasse, perché si potrebbe eliminare qualsiasi risoluzione, spingendo il conflitto sottoterra finché non si infiammi e distrugga entrambe le parti. Per esempio, se due persone sono in guerra tra loro, la cosa da fare non è separarle in modo che non si vedano più, ma portarle insieme così che possano risolvere il problema e radunarsi di nuovo nell'amore ed accogliersi di nuovo per sistemare le cose. Quella è la pace, non la tregua. La pace della Bibbia non esclude i problemi, non esclude, non elude mai i problemi. La pace della Bibbia non è pace ad ogni costo, non è un'operazione di facciata. La pace della Bibbia conquista il problema, vedete la differenza? Si prende cura del problema nel mezzo, così che entrambe le parti possano riunirsi e stabilisce un ponte fra le due parti. A volte significa difficoltà, a volte significa dolore, a volte significa angoscia, a volte comporta ancora un po' di lotta, ma alla fine porta sempre alla vera pace. Ora voglio che notiate in Giacomo 3,17, un versetto che dovete tenere bene a mente, e torneremo al versetto 18 più avanti, ma giusto il versetto 17. Ma la saggezza che viene dall'alto, ascoltate, la saggezza che viene dall'alto è anzitutto cosa? Pura? Poi cosa? pacifica. Ora potete fermarvi lì e ci ritorneremo più avanti. Ma la saggezza che viene da Dio raggiunge la pace tramite che cosa? Tramite la purezza. Innanzitutto è pura, poi pacifica. La pace non prende mai il sopravvento sulle spalle della rettitudine. Non c'è pace tra due persone se non hanno visto e riconosciuto il peccato e quanto l'odio si è sbagliato, l'ingiustizia dell'amarezza e dell'odio che si ha e non si è presentato ai piedi di Dio e si è cercato una soluzione. E poi tramite quella purezza c'è anche la pace. La pace che ignora la purezza non è la pace che interessa a Dio. In Ebrei 12,14 c'è scritto, e questo è un altro versetto che dovete tenere a mente, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione. In altre parole, non si può separare la pace dalla santità, non si può scindere la pace dalla purezza, non si può divorziare la pace dalla rettitudine. Il Salmo 85,10 dice, la giustizia e la pace si sono incontrate. Dove c'è vera pace, c'è rettitudine. Dove c'è vera pace, c'è santità. Dove c'è vera pace, c'è purezza. Perché questa risolve il problema. Ora, tutti noi vogliamo evitare conflitti inutili, che siano in famiglia o al lavoro o ovunque siano, ma se lo facciamo a costo della verità, allora stiamo compromettendo i nostri principi e non si tratta affatto della pace, ma di una tregua momentanea che dà l'opportunità a tutti di ricaricare le armi. In Matteo, capitolo 10, versetto 34, un commento affascinante dal nostro Signore disse questo: non pensate, Matteo 10,34, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma cosa? Spada. Ora, voi potreste dire, wow, quello è diametralmente opposto alle beatitudini. È l'antitesi stessa di quello che il Signore disse in Matteo 5. Cosa intende dire con non sono venuto a portare la pace, ma la spada? Ora, quello che intendeva dire è questo. Gesù non è venuto a portare la pace ad ogni costo. Sapeva che ci doveva essere conflitto prima della pace. Sapeva che il conflitto doveva essere risolto. Ascoltate, per il cristiano ci saranno sempre dei conflitti, anche se si adoperano alla pace nel mondo non sarà facile esserlo. Perché se lo saremo secondo i parametri di Dio, allora saremo coloro che porteranno la verità, così da accertarci che la pace sia vera. E se la verità è presentata ad un mondo che ama la menzogna, allora provocherà dei conflitti prima di portare la pace, non è vero? E questo è quello che ho detto a proposito della predicazione del Vangelo. Bisogna farli arrabbiare prima di renderli felici. Bisogna farli arrabbiare prima di poterli far sentire meglio. Bisogna farli sentire male prima che si possano sentire bene. E lo stesso vale per coloro che si adoperano alla vera pace del mondo. Prima devono portare la spada e poi da quella c'è la pace, perché è la spada della purezza, è la spada della giustizia, la spada della santità. Ed è per questo che nell'epistola meravigliosa di Giuda, al versetto 3, dice: carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi dalla nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. In altre parole, dobbiamo essere polemici su alcune cose. Adoperarsi alla pace non significa dire, beh, sai, non voglio offendere quella cara persona, anche se non crede in quello che credo io, non mi azzarderei mai. Quella non è adoperarsi per la pace, quella è dare tregua che non serve a un bel niente, perché il problema è la giustizia, la santità, la purezza. E quindi portiamo il Vangelo che fa arrabbiare, che convince, che porta contesa e disputa, ma quando il conflitto è risolto dalla fede in Gesù Cristo, ci sarà la vera pace. La vera pace. Quindi, nell'adoperarsi per la pace, il significato non è quello di abbandonare i principi. Non si tratta di abbandonare la dottrina o le nostre convinzioni, no. Quando Gesù disse adoperatevi per la pace nel mondo, non significa che non possiamo mai sollevare la verità se offende qualcuno, al contrario. È meglio che lo si faccia presente se è vero, e non è male che offenda se quello poi li porterà all'ottenimento della vera pace. La pace biblica è la vera pace. Nel mondo non ci adoperiamo per la pace nel senso che non creiamo mai conflitti, lo facciamo spesso, ma ci adoperiamo alla pace nel mondo in questo senso, nel senso che quando il conflitto termina, c'è la vera pace. Questa è la pace biblica. Ora, non accettiamo di risolvere le cose senza affrontare la verità. Ci occuperemo della verità. E se non affronterete la verità, miei cari, sarete divisori, sarete dei disturbatori, perturberete le cose e non c'è alcun modo di evitarlo. E già lo sapete, non è vero? Andate a lavoro, iniziate a vivere per Cristo, a condividere la vostra testimonianza e all'improvviso, anche se state cercando di operarvi per la pace e di aiutare le persone ad appacificarsi con Dio e tra di loro, a ricercare la pace nel loro cuore, ma anche state facendo il vostro meglio per adoperarvi alla pace, non fanno altro che arrabbiarsi con voi, perché la premessa intera del vostro messaggio è che dovranno avere a che fare con il loro peccato e alle persone non piace sentire queste cose, quindi si arrabbiano. Il nostro Signore lo disse in Luca 12,51: voi pensate che io sia venuto per portare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora in avanti, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2, 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figlio, e il figlio contro il padre, la madre contro la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. In altre parole, Gesù ha detto che all'inizio è ovvio che quando le persone vengono a Gesù Cristo saranno destinate ad affrontare certi conflitti. E sa che la vera pace può solo esistere quando la verità regna, ed è più di una semplice tregua, è la vera pace. E quindi qualcuno si presenta e dice, beh, sai, hai una prospettiva così, così ristretta, devi essere un pochino più ecumenico, devi mettere un po' da parte quelle cose con cui non condividi e trovare quel punto d'accordo ed approfittarne. Dobbiamo essere tutti uniti e dobbiamo condividere le cose su cui siamo d'accordo e tutte quelle cose lì. Ebbene, lasciatemi dire una cosa, Cristo non ha mai pronunciato benedizioni sugli apostasi. E se mai ha incontrato qualcuno che aveva un punto d'errore, invariabilmente lo affrontò. Perché la vera pace si presenta solamente in risposta alla verità. Se non sono d'accordo con qualcuno su qualcosa nella parola di Dio, su una qualche grande verità che è importante nella parola di Dio, non posso evitare la conversazione. Non posso evitarla e chiamarmi operatore di pace. Infatti, anche se posso creare una certa tregua, alla fine se non aiuto quella persona a fare pace con Dio, la fine sarà la stessa. Quindi i pacificatori biblici non sono persone tranquille, accomodanti, che non vogliono creare onde o problemi, che non hanno giustizia, che non hanno alcun senso di rettitudine, che si compromettono e che sono acquiescenti. No. La gente dice, è proprio un pacificatore, e con quello intendo dire che non ha alcuna convinzione. E quello non è il punto. Un vero pacificatore biblico non lascerà mai dormire il can che dorme, non perseverà il suo status quo se c'è bisogno di presentare la verità su una certa questione. Non dice, so che sta sbagliando, ma sai, preferirei vivere in pace, non voglio dire nulla su ciò che mio figlio o mio marito o i nostri amici stanno facendo, voglio solamente vivere in pace, ma quella è una scappatoia, la vera pace arriva solamente dopo la verità. Quindi, il significato della pace si riferisce alla vera pace. Non si riferisce alla pace che si ottiene a qualunque costo. Non è quella che si predispone a mantenere un certo status quo. Non è quella che si ha quando si smette di sparare per ricaricare la pistola. Non è semplicemente una tregua. Non è la guerra fredda. No, è la soluzione che si ottiene con la verità. Ed il far valere la giustizia di Dio. Secondo punto. Il significato della pace? La pace reale, così come la vede Dio, e ne abbiamo già parlato. In secondo luogo, la minaccia della pace. Che cos'è che ostacola la pace? È ovvio, la minaccia per la pace è il peccato. Se il significato della pace è la rettitudine e la verità, allora la minaccia è il peccato e la falsità, l'errore o la menzogna. Se volete sapere perché non c'è pace nel mondo, è perché tale minaccia regna. Geremia 17,9 dice: il cuore dell'uomo è ingannevole e disperatamente maligno. Ora ricordatevelo, Geremia 17,9, il cuore dell'uomo è ingannevole e disperatamente maligno. Si inizia con un cuore malvagio. E com'è che tale cuore si manifesta? Isaia dice nel capitolo 48, il versetto 22, non c'è pace, dice il Signore, per gli empi. Quindi Geremia dice che l'uomo è malvagio ed Isaia dice che non c'è pace per gli empi. In Isaia 57, al versetto 21, di nuovo Dio dice non c'è pace per gli empi. E anche Geremia ebbe lo stesso pensiero nell'ottavo capitolo e nell'undicesimo versetto. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non c'è. E in altre parole, ne parlano, ma non c'è, non esiste, perché non può esserci alcuna pace per gli empi. Non c'è alcuna pace per coloro che sono empi. L'uomo è malvagio e quindi non conosce la pace. Quindi la minaccia alla pace è la malvagità degli uomini. In Marco 7, versetto 20, il Signore disse, è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo. Perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigia, malvagità, frode, lasciavia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Quindi nella società si ha a che fare con un uomo interamente contaminato, un uomo da cui proviene tutto questo male, e quel tipo di cuore non potrà mai produrre la pace, perché la pace è il risultato della santità, la pace è il risultato della rettitudine, la pace è il risultato della purezza, e non si produrrà mai con questo tipo di peccato interiore. Ora, ecco perché in Giacomo 3,18, e torniamo allo stesso testo che abbiamo già visto, ma dice questo: il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Ora, considerate questo: coloro che si adoperano veramente alla pace seminano frutti di giustizia. La vera pacificazione porta prima di tutto alla rettitudine. Non si può avere la vera pace senza la rettitudine. In altre parole, se due persone stanno litigando, lo fanno perché c'è del peccato, sbarazzati del peccato e il litigio finisce lì. Se però due persone stanno litigando e noi le separiamo, non risolviamo mica il problema. E se c'è qualcosa tra te e Dio e sei in guerra contro Dio, tutto quello che devi fare è eliminare quello che c'è in mezzo, ovvero il peccato, e Dio e l'uomo si riuniscono, giusto? Vedete, l'operatore di pace fa sempre pace seminando la giustizia. E questa è la ragione per la quale la saggezza di Dio è prima di tutto pura, poi pacifica. Ascoltate gente, ve lo dico, gli unici pacificatori del mondo che valgono qualcosa come tali sono quelli che portano le persone alla rettitudine, alle norme di Dio, ad inchinarsi alle verità di Dio, ed è per questo che tutti i diplomatici, gli statisti e gli ambasciatori, i presidenti, i re della storia del mondo non hanno mai potuto portare la pace. Oh, a proposito, tutto questo ci riporta all'inizio delle beatitudini, proprio così. Non puoi adoperarti la pace a meno che non segui le prime sei beatitudini, a meno che non hai affrontato il peccato nella tua vita. Ora, tornate al versetto 3, beati i poveri in spirito, perché di essere nei cieli. Bisogna iniziare con un atteggiamento da mendicante nei confronti del nostro peccato personale, dobbiamo rannicchiarci in un angolo, al buio, da qualche parte, protendendo la mano, supplicando Dio perché sappiamo di non poterci guadagnare nulla da soli. Beati coloro che sono afflitti perché saranno consolati, e allora piangerete, farete cordoglio, e il vostro cuore brucerà e soffrirà sul vostro peccato. E poi dice: beati i miti, dovete vedervi in relazione ad un Dio assolutamente sovrano e santo, e dovete riconoscere di non valer nulla, e tale mansuetudine nasce dall'afflizione, che a sua volta nasce dalla codardia, che a sua volta deriva dalla riconoscenza del proprio peccaminosità, che ti porta a quel punto, versetto 6, ad implorare con fame e sete di giustizia. Secondo il versetto 7 la ricevi, e ricevi la misericordia di Dio, ed una volta che ricevi quella misericordia, il versetto 8 dice che diventi puro di cuore, e solamente una volta che sei puro di cuore allora puoi cosa? Adoperarti alla pace. E questo è il punto di tutto. E tra l'altro, quando ci si adopera per la pace il mondo non andrà giù, e quindi immediatamente, dice il versetto 10, beati quelli che sono cosa? Perseguitati. Per cosa? Per amore della giustizia, perché gli operatori di pace si adoperano sempre alla ricerca di una soluzione retta. Stanno sempre cercando di portare la giustizia nella situazione, ed ogni volta che si cerca di introdurre nel mondo una pace che si basa sulla rettitudine, la reazione sarà sempre negativa, perché non vogliono affrontare la realtà del peccato, non vogliono portare il tipo di pace che stiamo offrendo, e quindi portiamo una pace di giustizia a questo mondo. E solamente quando si affronta il peccato si può trovare la vera pace. Non mi interessa se si tratta di pace personale, se ci sono problemi di agitazione o ansia, se devi andare a trovare un consulente, bisogna prendere delle pillole o delle pastiglie, o sono un sacco di problemi nella tua vita. Ve lo dico io di cosa si tratta. Quando hai rettitudine, quando hai purezza, quando hai santità, avrai anche la pace. E se hai problemi matrimoniali o hai conflitti matrimoniali, familiari o di casa, vi dirò un'altra cosa. Se ricercherai rettitudine, santità e purezza nel tuo matrimonio, nella tua casa, avrai la pace. Perché è sempre così che funziona. Una volta che c'è la rettitudine, c'è anche pace con Dio, pace con gli uomini e pace con te stesso. E quindi per essere operatori di pace, per adoperarsi alla pace, bisogna sperimentare tutte le beatitudini. Bisogna arrivare al punto in cui si vede la propria peccaminosità, ci si vede come un'anima miserabile, disperata, meritevole di nulla, senza alcun diritto o privilegio. Bisogna odiare il proprio ego naturale, bisogna implorare al Dio Santo di offrire una giustizia che non possiamo ricavare da soli, dalla quale però ne abbiamo una necessità incredibile, e Dio nel suo grande, grandissimo amore ve la offre. Vi purificherà il cuore, ed allora e solo allora sarete degli operatori di pace. E vi dirò un'altra cosa, gente, è così meraviglioso vivere in questo mondo e vedere come come Dio può usarsi di persone semplici ed umili come operatori di pace, le persone che non vincono mai i premi, che non finiscono mai sui titoli di giornale, di cui nessuno sa mai nulla, ma loro sono i veri operatori di pace di questo mondo, sono quelli che vanno in giro a portare rettitudine nelle vite individuali, così che ogni cuore conosce la pace per la prima volta, sono quelli che vanno in giro a portare la giustizia nelle relazioni, così che la prima volta che succede qualcosa, quelle persone conosceranno la pace. E vanno in giro a praticare il Vangelo in modo che gli uomini possano trovare la pace con Dio per la prima volta. Quelli sono gli operatori di pace, non fanno notizia, ma sono gli unici che lo stanno veramente facendo. E sapete una cosa? C'è un prezzo da pagare, perché quando si cerca di farlo, il mondo reagisce negativamente. Vedete, la verità della vera pacificazione non è che vogliamo evitare il conflitto. Di fatto non lo vogliamo evitare affatto, non è che ci allontaniamo dal conflitto, è che per portare la vera pace siamo pronti ad affrontare anche il conflitto più caldo di tutti. E siamo pronti a subire qualsiasi perdita necessaria. È vero, Gesù, il più grande operatore di pace di tutti, ha forse evitato il conflitto? No, mai! È stato inchiodato alla croce. L'attacco più eccelso, lo uccisero, ma lui lo fece perché sapeva che alla fine avrebbe trovato la pace. L'uomo potrebbe cercare in tutto il mondo da un angolo all'altro, potrebbe andare da consigliere a consigliere, può andare di vetta in vetta, può scrivere trattati su trattati, può passare da una religione all'altra senza mai trovare la pace. Perché? Perché la pace non si trova nelle circostanze. Il problema si trova nella nostra peccaminosità innata, sono i nostri desideri incontrollati a privarci della pace. E se abbiamo la febbre, non è per la temperatura esterna, ma per lo stato del nostro sangue bollente. Sapete, è quasi strano nel nostro mondo, celebriamo le persone che infrangono la pace. Oh, è bello quando abbiamo un pacificatore qui e lì che evita la guerra o che ci aiuta a tenere basso il prezzo del petrolio, quello che è, ma quando si tratta della vita quotidiana innalziamo davvero le persone che combattono, avete mai notato? Cioè, siamo pronti a pagare una fortuna per andare a vedere due uomini sul ring che si picchiano a sangue. I regni del mondo, tra l'altro, hanno sempre dato il massimo onore ai guerrieri, ci avete mai pensato? Sono sempre guerrieri, soldati, combattenti. Oggi ci inchiniamo al grande dio macho, il virile, vedete? Quello che non prende niente da nessuno, il duro, il resistente, il selvaggio, l'autosufficiente, questi sono gli eroi. Le eroine sono le donne che guidano il corteo per i diritti e le rivendicazioni, che fomentano le lotte, le contese, che combattono contro le tradizioni e i sistemi vari. Siamo un'intera società di persone che lottano per i propri diritti e si esaltano a vicenda. Gli psicologi, gli psichiatri, i comportamentalisti ci dicono: prendetevi tutto quello che potete e non permettete che nessuno vi porti via nulla. E quindi ci imbattiamo in sempre più lotte. E la nostra società l'adora. Non c'è da stupirsi se quando veniamo nella società e cerchiamo di portare la pace del Vangelo, ci combattono. Non c'era stupirsi che a loro non piacesse Gesù Cristo, volevano un combattente. I giudei dicevano: vogliamo qualcuno che venga e ponga il pugno di ferro contro il governo romano, vogliamo qualcuno che metta il bastone tra le ruote a Cesare, vogliamo qualcuno che riesca a mettere fuori gioco il governo romano, vogliamo un grande guerriero. Quando il nostro Signore Gesù arrivò e disse: beati sono gli operatori di pace. Sono sicuro che le persone che l'ascoltarono dissero: oh, chi è che vuole quello? E quando noi veniamo nel mondo offrendo la pace del Signore Gesù Cristo e la gente ci guarda dall'alto in basso, pensando che siamo una sorta di codardi, deboli, e se trovassimo il coraggio da predicare Gesù Cristo ci attaccherebbero. Ma sapete, mi sento così in colpa di quello, sono felice di avere dei nemici, purché siano i nemici giusti. Gesù Cristo era il principe della pace, proprio così. Isaia 9,6 dice: sarà chiamato principe della pace. Era il principe della pace, eppure ovunque andava creava conflitti, l'avete notato? Ovunque andava creava conflitti. Infatti in Luca 23,5 dice che lì sobillava il popolo, ovunque andava creava conflitti. Paolo l'apostolo, il meraviglioso ambasciatore di pace, colui che disse: oh, dobbiamo predicare il messaggio della riconciliazione affinché gli uomini siano riconciliati con Dio, lo chiamò il Vangelo della pace. Colui che predicò il Vangelo della pace dovunque andava portava la sommossa. E di lui dissero in Atti 24:5: abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste. Seconda Timoteo 3:12 dice: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quindi Siamo qui, noi, che ci presentiamo al mondo con un messaggio di pace, con l'intento di portare la pace al mondo nel modo giusto, la pace che si deve ottenere tramite la rettitudine, la santità, la purezza. E cosa succede? Più guerre, più lotte, perché non vogliono ascoltare. Ma gente, dobbiamo essere disposti ad affrontare il conflitto, a ricevere i colpi come Cristo e a prendere la nostra croce, a rinnegarci, a pagare il prezzo ed essere coraggiosi ed andare fino in fondo con ciò che sappiamo essere giusto. Se ci tiriamo indietro, allora sappiamo di non essere veramente coloro che si adoperano la pace. Un operatore di pace è disposto a dire quello che deve essere detto per portare alla giustizia in ogni situazione. Se sei un vero adoperatore di pace, se ti adoperi veramente alla pace, se sei uno di quelli, allora sarai anche colui che porterà la giustizia. Bene, abbiamo visto quindi il significato della pace, che cos'è? La pienezza della benedizione retta, il nemico della pace o la sua minaccia, ovvero il peccato, che deve essere affrontato e, sapete, non è facile. Anch'io voglio adoperarmi alla pace, ma a volte è davvero difficile. Vedo una persona magari che sta vivendo nel peccato e se fosse davvero un operatore di pace, come Gesù vorrebbe che fosse, andrei da quella persona e gli direi: sai, stai offendendo il Dio Santo con la tua stessa vita, sei in guerra contro Dio. Io voglio portare riconciliazione tra te e Dio e quindi vorrei confrontare quel peccato ed offrire il Vangelo di Gesù Cristo e quello sarebbe coraggioso. Oppure se dovesse vedere due cristiani in un qualche conflitto, litigio e non sarebbe da pacificatori quello di mettere la questione da parte, di ignorarla per non irritare nessuno. Un vero pacificatore andrebbe e direbbe: dovete risolvere la questione. Adoperarsi alla pace non è facile. Non è levitare i problemi, volete sapere una cosa? È immergersi nel mezzo ed affrontarli. È quello. Terzo, il creatore della pace. Il creatore della pace. E questa la sapete. Chi è il creatore stesso della pace? Chi è la sorgente della pace? Paolo lo disse direttamente in 1 Corinzi 14, 33. Questa è la sua dichiarazione. Ascoltate, dice: Dio non è autore di confusione, ma di pace. Dio è l'autore della pace. Dio è il creatore della pace. Dio è la sorgente della pace. Al di fuori di lui non c'è alcuna pace. Il Nuovo Testamento è letteralmente pieno di dichiarazioni sul fatto che Dio è il Dio della pace. Paolo disse in Romani 15:33: ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. In Seconda Tessalonicesi parlò di Cristo come al Signore della pace. L'autore degli Ebrei parla del Dio della pace. L'Antico Testamento è pieno di affermazioni sul fatto che Dio è la fonte della pace. La pace appartiene a Dio, non appartiene affatto agli esseri umani. Anzi, vorrei sapere una cosa. Dalla caduta dell'uomo, in Genesi 3, l'uomo non ha mai conosciuto la pace se non come dono da parte di Dio. Perché gli uomini non ce l'hanno. Dio è in pace perfetta. Infatti, Dio è in pace perfetta con se stesso. Dio è caratterizzato da un'unità perfetta, la Trinità è un'unità perfetta, è assolutamente tranquilla, in pace, è in armonia assoluta, è perfettamente unita, nella Trinità non c'è mai alcun conflitto, c'è solamente pace e quella irradia da Dio. L'unico modo per conoscere la pace è se Dio ce la offre. E mi piace l'affermazione di Efesini 2,14 che dice che è esattamente quello che fece. Dice: perché Egli, ovvero Cristo, è la nostra pace. Quando Cristo è venuto nel mondo, era la pace di Dio che venne a prendere la mano di Dio e la mano degli uomini e con il sacrificio di se stesso fu in grado di rendere l'uomo giusto ed unire la sua mano a quella di Dio. Mi viene in mente una storia che lessi di una coppia in udienza di divorzio che non riusciva a risolvere il conflitto e continuava a discutere avanti e indietro. Avevano un bambino che aveva qualcosa come 4 anni, che era molto angosciato, aveva gli occhi pieni di lacrime perché stava assistendo al conflitto e secondo quell'articolo si è avvicinato ed ha preso la mano del padre, poi si è avvicinato e ha preso la mano della madre e con gli occhi pieni di lacrime continuò a tirarle finché fu in grado di unirle. E così divenne la pace. Ed in un certo senso è quello che fece Cristo. Fornì la giustizia che permise all'uomo di prendere la mano di Dio. Dio è l'unica fonte di pace. E gli uomini non conosceranno mai la pace finché non conosceranno la pace che solamente Dio può offrire, perché non c'è altra pace. Colossesi 1:20 dice che Gesù Cristo, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, ha potuto riconciliare a sé tutte le cose. Vedete, è stata la croce a portare la pace. E potreste chiedere: com'è che una croce portò alla pace? Non c'era alcuna pace alla croce, la folla caotica che urlava, sputava addosso a Cristo, il capo dei sacerdoti, i governanti che non facevano altro che deridere e maledire il suo nome, i discepoli che fuggirono, i tuoni, i lampi, le spaccature delle croci che susseguivano, la terribile oscurità del mezzogiorno, il salvatore sanguinante e criminali che imprecavano e bestemmiavano ai lati di Gesù. Cosa significa che la croce è la pace? Sapete perché è pace? Perché la croce fornì quell'unica giustizia che può portare alla vera pace. Ci sarà sempre il conflitto, quando alla fine ci sarà la vera pace. Sapete, questa settimana ho riletto Il bambino della pace di Don Richardson. Se non l'avete letto, prendetelo e leggetelo. Una storia missionaria straordinaria. Stava lavorando con le tribù dei Sawi in Irian Jaya. E non riusciva a trovare alcun modo per spiegargli il significato della morte di Cristo. Non riusciva a capire come comunicare alla gente del posto il significato di Cristo e della sua morte. I Sawi stavano vivendo in lotte terribili e costanti con un'altra tribù e non c'era modo di trovare alcuna pace. Però c'era un'usanza tra le tribù secondo la quale, se mai ci fosse stata la pace, questa sarebbe arrivata quando una persona di una tribù avesse preso il proprio bambino e l'avrebbe regalato all'altra tribù, lasciandolo lì ed andandosene. Regalandolo come un dono permanente, secondo la loro usanza, finché il bambino viveva, dovevano onorare la pace tra le tribù. Il problema era che si odiavano così tanto da non volersi dare un bambino, una vita preziosa. Finché una persona, un uomo, prese in braccio l'unico figlio che aveva. Un piccolo bambino. Lo prese in braccio e anche se la moglie lo stava inseguendo, era troppo tardi, andò via dal suo villaggio fino al villaggio dei nemici e glielo presentò. E lo chiamarono il bambino della pace. E finché il bambino visse, ci fu pace. E Don Richardson disse, ho trovato la mia analogia. Gesù è il bambino della pace. E finché vive, ci sarà pace. E quant'è che vive Gesù? Per sempre. Cristo è il figlio della pace. Tutte le loro sofferenze. Certamente c'era una certa angoscia sul cuore del padre quando guardò suo figlio morire. Potete immaginare l'angoscia nel cuore di quel padre mentre consegnava l'unico bambino mai nato dai suoi lombi ad una tribù nemica per non vederlo mai più, ma il prezzo valeva la pena per la pace, giusto? La guerra era finita. Gesù è il figlio della pace, quindi Dio è la fonte della pace. Gesù è la manifestazione della pace, è la sorgente della pace, lo Spirito Santo. Vedete, Dio è un Dio di pace che ha fatto di Cristo la manifestazione della pace e ci ha dato lo Spirito Santo che è la sorgente della pace. E Galati 5:22 dice, il frutto dello Spirito è amore, gioia e cos'altro? Pace. Quindi quando si diventa cristiani, Dio viene a dimorare nella tua vita, il Dio della pace. Cristo viene a vivere nella tua vita, il principe della pace, lo Spirito Santo viene a vivere nella tua vita, lo Spirito della pace. E non c'è da stupirsi che la Trinità intera si è chiamata Signore della pace, Yahweh Shalom. E questa è la volontà di Dio, miei amati. Dio, che è la fonte della pace, vuole la pace ed ha creato un mondo con la pace e alla fine porterà il mondo ad un destino di pace. E nel frattempo, seppur tanti disordini si sono presentati, Cristo portò la pace e tornerà per portare pace e stabilirà un'eternità di pace ed è proprio quello che Dio vuole. Dio ha sempre voluto la pace, Dio non vuole i conflitti. La gente dice sempre, grazie a Dio abbiamo, guarda le guerre, Dio non vuole le guerre, non le vuole affatto. Qualcuno ha detto, perché quindi non le ferma? E la risposta è, non le ha iniziate lui? Non sono sue? In Geremia 29:11 il profeta disse, perché io conosco i pensieri che ho verso di voi, disse il Signore, pensieri di pace, vedete? I pensieri di Dio verso gli uomini sono di pace. E Gesù disse, queste cose vi ho detto, Giovanni 16:33, affinché in me abbiate cosa? Pace. Nel mondo avrete tribolazioni, ma io ho vinto il mondo perché? Per darvi pace. E quindi, miei cari, se mai vogliamo adoperarci alla pace, dobbiamo attingerla da Dio stesso. Ed una persona che non conosce Dio, che non conosce Cristo, che non ha lo Spirito Santo, non potrà mai adoperarsi alla pace, mai. Si potrà creare una certa tregua, ma mai la pace vera, non potrà mai portare la pace al cuore. Essere uno psichiatra, un consulente senza però conoscere Dio, è come non avere la fonte per poter offrire la pace a qualcun altro. È come voler aiutare qualcuno, cercare di aiutare, di pacificare una famiglia senza Dio e farlo senza la sorgente stessa della pace. Cercare di mettere insieme una nazione senza Dio È come cercarlo di fare senza la sorgente stessa della pace. La pace nei nostri cuori è la serenità tranquilla che si presenta perché Dio ha operato la sua giustizia e la guerra è finita. Ed una volta che si ha la pace di Dio, il mondo può andare avanti con i suoi problemi e si ha comunque un senso di pace. Non è vero? È incredibile. A noi cristiani basta dimorare nel Signore per aver pace. Stavo leggendo di una cosa chiamata il cuscino del mare sotto la superficie. Il mare in superficie è agitato e l'agitazione diminuisce man mano che si scende sempre più in profondità, ma sul fondo, in profondità, sotto la superficie, c'è una zona chiamata cuscino del mare. E come indicato da una verifica, è una parte del mare che è assolutamente immobile ed indisturbata. Alcune indagini hanno scoperto che quando il fondo viene dragato in grandi profondità, si vedono resti di vita animale e vegetale, ed esaminandoli si scopre che dimostrano di non essere mai stati disturbati per migliaia di anni. Il cuscino del mare. E credo che ci sia qualcosa di simile che appartiene al cristiano. Non importa quanto tumulto ci sia nel mondo, non importa quanta ansietà ci sia intorno a noi, c'è un cuscino di pace nell'anima della persona che conosce il principe della pace, che ha in sé lo spirito di pace, dato come dono dal Dio della pace. Quindi il significato della pace? La rettitudine. La minaccia della pace è il peccato. Il creatore della pace è Dio. 4. I messaggeri della pace. I messaggeri della pace. Chi sono? Oh, siamo noi, gente. Ora siamo alla beatitudine. Beati gli operatori di pace. Noi siamo i messaggeri. 1 Corinzi 7,15 dice Dio ci ha chiamati alla pace. Dio ci ha chiamati alla pace. In 2 Corinzi capitolo 5 c'è una grande dichiarazione al versetto 18 e a seguire. Tutto viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. E a proposito, quello è l'adoperarsi alla pace. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Riconciliati è un'altra parola che significa operatori di pace, si potrebbe dire così. Tutto viene da Dio che ha fatto la pace. Egli ci ha dato il ministero di adoperarci alla pace. Dio era in Cristo offrendo la pace con il mondo e ci ha affidato la parola della pace. Siamo ambasciatori e vi preghiamo di essere in pace con Dio. Noi siamo coloro che si adoperano alla pace, siamo i corpi di pace di Dio, nel senso più vero del termine. Questa è la nostra chiamata da parte dello Spirito di Dio. Ci sono molte altre scritture che parlano di questo. In Colossesi 3 c'è scritto che la pace di Cristo regni nei vostri cuori. Filippesi 4 dice che la pace di Dio domini la vostra vita. Perché? Visto che avete fatto pace con Dio, potete godere della pace di Dio. Quindi noi siamo gli operatori di pace. E potreste chiedervi, John, come operatore di pace cosa devo fare? Beh, tre cose, questa è la parte pratica. Numero uno, un operatore di pace è quello che ha fatto pace con Dio stesso. Per adoperarci alla pace dobbiamo fare la pace con Dio stesso. Ciò significa che abbiamo accettato il Vangelo della pace. Amo quella frase. Viene usata in diversi punti del Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento, forse uno dei più familiari, sarebbe Efesini capitolo 6, versetto 15. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Il Vangelo è a riguardo della pace. Vedete, c'era un giorno in cui avevate combattuto contro Dio. C'era un giorno in cui avevate lottato contro Dio, ma quando la giustizia di Gesù Cristo vi è stata imputata per fede, avete fatto pace con Dio. Il Vangelo è il Vangelo della pace. La battaglia è finita. Nessuno sarà mai un pacificatore senza essere in pace con Dio, perché solo allora Dio sarà la sorgente di quella pace. Quindi la prima cosa che caratterizza un operatore di pace è che ha fatto pace con Dio. Posso allungare la cosa un pochino di più? Penso che per essere efficaci come operatore di pace bisogna mantenere questa pace. Ed ogni volta che c'è del peccato nella tua vita, questa è interrotta, non è vero? Quando c'è del peccato nella tua vita non puoi comunicare con Dio apertamente, vero? Quando c'è del peccato nella tua vita Dio non può benedirti apertamente, non è vero? Vi allontanate dal luogo della benedizione, non puoi portare la pace con altri se non c'è pace tra te e Dio, se c'è un rapporto incrinato, se hai peccato contro Dio, se stai vivendo in disobbedienza alla sua volontà, se stai vivendo abbandonandoti al peccato, non sei un operatore di pace. Ma per essere un operatore di pace, per adoperarti alla pace, devi avere pace con Dio. Quindi un operatore di pace, prima di tutto, si concentra sulla propria pace con Dio. E, gente, questo è solamente l'inizio. Nient'altro potrà mai realizzarsi. Non vi adopererete mai alla pace per qualcun altro, a meno che non ci sarà pace tra voi e Dio. Dovreste alzarvi al mattino e dire: Signore, voglio essere in pace con te. E dovete confessare tutto ciò che non va nella vostra vita ed iniziare la giornata in pace, perché solamente allora potrete adoperarvi alla pace. Ma c'è una seconda cosa. Uno che si adopera alla pace è uno che ha pace con Dio, e in secondo luogo è uno che aiuta il prossimo ad aver pace con Dio, uno che porta altri ad aver pace con Dio. Io penso che Gesù avesse in mente l'evangelizzazione. E credo che questa sia la cosa più bella dell'adoperarsi alla pace, che si può andare da qualcuno che è in guerra contro Dio e riconciliarli con lui stesso. Non è vero? E vi dirò un'altra cosa: chiunque non è salvato è anche in conflitto con voi, perché si trova fuori dalla famiglia, è maledetto da Dio, escluso dal regno, e nel momento in cui si avvicina a Gesù Cristo, ha pace con Dio, pace con voi, diventano figli di Dio, vostri fratelli, giusto? L'evangelizzazione è pacificazione. Che pensiero favoloso! Il modo migliore per adoperarsi alla pace è predicare il Vangelo della pace, impartire il Vangelo agli uomini in modo da porre fine alla loro alienazione da Dio, in modo che la loro alienazione dalla Chiesa, dal corpo di Cristo e dalla comunione con voi potrà finire, e loro potranno essere quindi in pace. Non c'è da stupirsi che Romani 10,15 dice: quanto sono belli i piedi di coloro che predicano il Vangelo della cosa? Pace, della pace. Vedete, è una cosa bellissima portare le persone ad aver pace con Dio. Volete davvero adoperarvi alla pace? Parlate di Gesù Cristo. Quello va infinitamente al di là di qualsiasi cosa che chiunque politico o statista mortale abbia mai realizzato politicamente parlando. Quella è la pace definitiva, eterna e reale. Noi siamo gli operatori della pace. Oh, che grande accusa era questa per i farisei. I farisei erano coloro che erano così presuntuosi e pieni di sé, che pensavano di avere ogni diritto di combattere contro Roma e pensavano di avere il diritto di difendere la loro teologia. Calpestavano tutti e non erano interessati a nessuno e non erano interessati a nulla se non a spingersi sempre più in alto, e creavano conflitti ovunque andassero, cercavano contese ovunque andassero, guardavano le persone dall'alto in basso e dividevano la società in cricche e gruppetti. E Gesù gli disse: state sbagliando tutto. Quello che Dio vuole non è un'elite spirituale che pensa di saper tutto, ma dei poveri peccatori mendicanti che sono consapevoli di non aver nulla da offrire e che desiderano la pace. E Atti 10,36 presenta una dichiarazione bellissima. Dice che la Chiesa primitiva era caratterizzata dalla predicazione e dalla pace di Gesù Cristo. La pace è di Cristo. Quando si predica Cristo, si predica la pace. Volete adoperarvi alla pace? Predicate Gesù Cristo. G. Campbell Morgan disse: questo è il carattere propagativo dell'uomo che, essendo tutto il resto delle beatitudini, porta la pace ovunque va. Che grande affermazione. Quindi coloro che si adoperano alla pace sono tali perché hanno pace con Dio e anche perché aiutano il prossimo ad avere pace con Dio. Però poi, in terzo luogo, coloro che si adoperano alla pace sono anche coloro che portano altri ad avere pace con altri uomini. Adoperarsi alla pace significa essere in grado di portare unità tra uomini. Sapete, quello non è sempre facile, ma coloro che si adoperano alla pace possono farlo. Coloro che si adoperano alla pace sono in grado di costruire ponti tra le persone, e spero che ne siate consapevoli. Sapete, la Bibbia ne parla in molti modi e non abbiamo il tempo di trattarli tutti, ma in Matteo capitolo 5, vi mostrerò giusto un paio di illustrazioni, ma Matteo 5,21 dice: voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Non uccidere, lo sapevate, lo disse la legge. Ma io vi dico: chiunque sia adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio. In altre parole, questo termine raca significa vuoto, come dire a qualcuno, non so, testa vuota, testa di legno, stolto. E poi continuo dicendo: sarà sottoposto al sinedrio. E chi avrà detto pazzo, che è qualcosa di più serio, sarà condannato alla gienna del fuoco. Per cui, prima di portare il tuo dono all'altare, in altre parole, quando stai per adorare Dio e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, e non è interessante, non è che tu hai qualcosa contro tuo fratello, ma che tuo fratello ha qualcosa contro di te. Lascia la tua offerta davanti all'altare, va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi viene a offrire la tua offerta. Dio non vuole che tu vada in chiesa per adorarlo se sei consapevole che qualcuno ha qualcosa contro di te. Vai a casa, sistema le cose e poi torna. Quello è l'adoperarsi alla pace. Perché vedete, il fatto non è che non vi vediate, non ha niente a che fare con la cosa. Il fatto è che la vera pace nasce dalla vera rettitudine, e la rettitudine significa sbarazzarsi del peccato di mezzo. Vedete il punto? Quindi dovete fare la pace, fare pace l'uno con l'altro. Volete essere d'accordo? Volete mettere le cose a posto? Ora, più avanti nel capitolo 5 parla di come dovete amare persino i vostri nemici e dovete benedire quelli che vi maledicono e fare del bene a quelli che vi odiano e pregare per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano e fare tutte queste cose. Perché? Perché così sarete figli di vostro padre. In altre parole, dimostrerete di essere figli di Dio se vi adopererete alla pace anche con i vostri nemici. Tornando di nuovo alle beatitudini, beati quelli che si adoperano alla pace perché saranno chiamati cosa? Figli di Dio. È caratteristico di un figlio di Dio adoperarsi alla pace. Ecco perché poi più avanti nel capitolo 5 dirà quello che dirà. Matteo capitolo 18 dice che se tuo fratello ha peccato, cosa devi fare? Dice immediatamente devi andare da lui, giusto? E devi parlare del suo peccato, devi chiedere di ravvedersi, e se non si ravvede cosa devi fare? Devi prendere due o tre cose. Testimoni, devi tornare e devi cercare di farlo ravvedere, e se non si ravvede devi dirlo alla chiesa. Perché? Si potrebbe dire, oh, diventerebbe tutta una grande controversia, mamma mia, lascialo stare, lascia perdere. E la gente lo dice spesso. Perché mai vuoi andare in giro a far sapere tutto a tutti? No. Perché quella sarebbe solamente una guerra fredda, sarebbe solamente tregua, non pace. La pace dice che si deve incrementare la rettitudine, che la cosa si deve risolvere in giustizia, e poi sì che ci sarà la vera pace. Dovete adoperarvi alla pace, non è facile, ma ci è stato comandato dalla parola di Dio. E in una famiglia tra marito e moglie si parla del fatto che in 1 Pietro 3:7 marito e moglie devono vivere insieme secondo conoscenza, dobbiamo comprenderci l'un l'altro, affinché le nostre preghiere non siano ostacolate. Ascoltate, se avete dei problemi di adorazione, forse è il caso di tornare a casa e sistemare le cose con vostra moglie. E le vostre preghiere saranno ostacolate. Perché? Perché a meno che non ci sarà la vera pace, non solamente una sorta di tregua, non solamente un ok, va bene, non ne parleremo più. Specialmente mentre andiamo in chiesa, siamo qui per adorare. Quella è una guerra fredda, non è pace. Bisogna risolvere il problema. E come ho detto, a volte c'è anche un grande prezzo da pagare. Quindi, miei cari, credo che il messaggio sia chiaro. Gesù disse in Marco 9:50, abbiate pace gli uni con gli altri. Se qualcosa non va, bisogna creare un ponte, non è vero? Avete mai visto la costruzione di un ponte? Avete mai visto qualcuno costruire un ponte? Si costruisce una base solida da una parte, una base solida dall'altra, e poi da una parte all'altra si gettano una sorta di corda, delle corde, e tendono un cavo e iniziano così. E una volta che il cavo va da una parte, ritorna dall'altra, e poi ancora da una parte e dall'altra, molto presto, sapete cosa? Ci sarà il ponte. Ci sarà il ponte. Perché quando il cavo diventerà abbastanza pesante, diventerà un po' come l'acciaio. E quando l'acciaio sarà sufficiente, ci si potrà buttare sopra del cemento. E ben presto, andando avanti e indietro, si costruirà il ponte. Ma molte volte il problema nel fare la pace è che nessuno è disposto ad iniziare dalla propria parte, con il primo cavo, giusto per iniziare il tutto, vedete? Adoperatevi alla pace. Forse la cosa vi costerà un pochino e forse ci vorrà una certa sofferenza, ma è quello che uno che si adopera alla pace è disposto a fare. Questo è quello che Gesù fece e lui è il nostro esempio. Beh, il significato della pace è la giustizia, la minaccia alla pace è il peccato, il creatore della pace è Dio, i messaggeri della pace sono i credenti. Siamo noi, gente, siamo noi. E spero che vi stiate adoperando alla pace. Sapete, io ne sono consapevole costantemente. Ci provo, anche in situazioni dove potrei aggiungere un quarto punto, una quarta area nella quale abbiamo parlato di fare la pace con Dio, con noi stessi e con gli altri nell'evangelizzazione, così come avere pace con Dio, ed abbiamo anche parlato dell'importanza di unire fratelli in conflitto, ma anche in una situazione nella quale non c'è necessariamente un conflitto gigante, non c'è una grande guerra. Sapete cosa farebbe un pacificatore? Troverebbe sempre un punto d'accordo. Ci sono alcune persone, per esempio, nella mia vita e nel mio mondo, perché mi incontro con tantissime persone diverse nel mondo della teologia e nel lavoro ecclesiale e cose del genere, ma persone con le quali non condivido gli stessi punti di vista teologici, e non c'è nulla tra di noi, non c'è alcuna amarezza, c'è amore, ma non siamo d'accordo in alcuni aspetti teologici. Ebbene, ogni volta che ci troviamo insieme non dico mica, ora voglio tornare un po' su quell'argomento su cui non siamo d'accordo, ho altre cose da dirti. Non vado mica in giro con le mie tasche piene di cassettine con delle registrazioni sul mio punto di vista, così che quando vedo qualcuno con il quale so di avere un disaccordo e gli dico, ah, ora voglio che ascolti questa registrazione, fratello, il Signore mi ha detto di dirti di ascoltare questa. No, sapete, cerco sempre di trovare che cosa? Cerco sempre di trovare il punto di relazione, il punto dove ci può essere pace, perché una volta che la pace è stabilita, su quella si può costruire. Non ha senso iniziare da qualche altra parte. Se qualcuno dovesse venire a trovarmi e dire, ho un problema qui, inizia a parlarmi di una certa situazione, io cerco sempre di trovare il punto di pace, cerco sempre, sempre di trovare il punto di comunione. Dico, oh, sai, è meraviglioso che tu ti senta così, oh, sono così d'accordo, siamo decisamente d'accordo su questo argomento. Ora, naturalmente in questo settore però non siamo poi così d'accordo, ma non è incredibile che siamo sulla stessa pagina in questo punto? Trovate sempre quel punto di pace. E questo sarebbe un quarto modo per potersi adoperare la pace. Ma infine, il merito della pace. Il merito della pace. Voi potreste dire, John, se mi adopererò la pace, cosa succederà? Cosa succederà? Beh, il merito, la promessa del nostro Signore Gesù è bellissimo, perché dice, perché saranno chiamati figli di Dio. Oh, ve lo dico, gente, non potrei pensare ad un titolo migliore. Voi? Sono felice di essere un MacArthur, è una grande famiglia scozzese, ne sono felice. Ci sono state delle brave persone, c'è stato un buon generale con quel nome, c'è anche stato un milionario di nome John MacArthur, e la cosa non mi ha aiutato per niente. È un bel nome? Sono felice di essere il figlio di mio padre, sono felice di essere il nipote di mio nonno meraviglioso che era un grande uomo di Dio, sono felice di tutto questo. Ma niente, e dico niente, è paragonabile all'essere un figlio di Dio. Quello è il merito che spetta agli operatori di pace. Questo sottolinea l'onore di colui che si adopera alla pace. Ho preso e dice figli di Dio, uios, no tecna, bambini. Tecna è il termine usato per parlare di affetti teneri. Uios è la parola usata per parlare di dignità, di onore, di posizione. E qui non sta parlando solamente degli affetti che ci appartengono, ma della dignità e dell'onore di essere figli di Dio. Che gran concetto. La parola è usata per disegnare il carattere, per disegnare la qualità. Nostra è la distinzione di essere figli di Dio. E sapete come si può riconoscere un figlio di Dio secondo questa affermazione di Gesù? Sarebbe un cosa? Un pacificatore. Proprio così. È uno che si adopera alla pace. Il marchio di un vero cristiano. Così come tutte le altre beatitudini, miei cari. E se guardate alla vostra vita e non vedete qualcuno che si adopera alla pace, allora una delle cose sarà vera, come abbiamo detto da tempo, o è che non siete cristiani affatto, oppure siete dei pacifisti che stanno vivendo nel peccato, ed è meglio che vi esaminiate per vedere se siete davvero nella fede. Se la tua vita è caratterizzata da discordia, disordine, il desiderio della parte più profonda del tuo cuore non è quello di adoperarti alla pace, mi chiedo persino se tu sei un cristiano. Adoperati alla pace, ed amo questo, saremo chiamati figli di Dio. Probabilmente l'antecedente o il soggetto del verbo è Dio, perché è solamente Dio che può designare i suoi figli, giusto? Solamente Dio può dire chi sono i suoi figli, e Dio ci chiamerà suoi figli quando ci adopereremo alla pace. Tra l'altro è un verbo futuro, il che è straordinario. Saremo chiamati figli di Dio, in certo senso guarda avanti, solo che è un futuro continuo, da qui in avanti, per tutta l'eternità, continueremo ad essere chiamati figli di Dio, che grande promessa, grandiosa. Ed è quindi nell'adoperarci alla pace che siamo riconoscibili come figli di Dio. Come si fa a riconoscere un cristiano? Ma vi ricordate quello che abbiamo detto qualche settimana fa? Se dovesse chiedere a una persona, sei un cristiano? Oh sì! E come fai a saperlo? Oh, mi ricordo quando ho preso questa decisione? Oh, mi ricordo quando ho camminato al pulpito, quando alzai la mano, firmai la schedina, il consigliere si presentò, andai alla sala di preghiera? No! Come fai a sapere di essere un cristiano? Oh, sono povero in spirito, sono afflitto sul mio peccato, sono mite davanti al Dio Santo, ho fame e sete alla sua giustizia, ho visto la sua misericordia toccare la mia vita, desidero offrirla ad altri, ho sperimentato la purezza del cuore, so cosa significa adoperarmi alla pace. Vedete, questa è la risposta giusta. Quelle sono le condizioni che Gesù offrì per definire il significato di essere figli del suo regno. E quindi qui il nostro Signore dice, coloro che si adoperano alla pace sono veramente i miei figli. Avete mai pensato cosa significa essere figli di Dio? Avete mai pensato com'è che Dio vi vede? Che pensiero tremendo. Sapete, come padre posso dirvi che amo i miei figli più di quanto ami la mia casa. E vi dirò un'altra cosa, Dio ha una casa molto bella, una casa davvero fantastica, la sua casa è l'universo, e lui mi ama più di quanto ami l'universo. Amo mio figlio più di quanto ami il mio patrimonio, non ho un patrimonio, per cui quello mi viene facile. Ma Dio ti ama più di quanto ami il suo patrimonio. Giacobbe apprezzò Beniamino più di tutto ciò che possedeva. Genesi 44:30 ci dice che la vita di Giacobbe era tutta legata a Beniamino. E lo stesso è per Dio. Il suo grande amore è delineato a noi. Siamo suoi figli. E mi piace quando dice che siamo la pupilla dei suoi occhi. Oh, che gran bella affermazione. La pupilla dei suoi occhi. Ci viene in mente una cosettina piccola, tutta luccicante. No, sapete cosa intendevano gli ebrei con pupilla o pomo dell'occhio? Il centro dell'occhio, proprio quello. Avete mai notato che quella è la parte più vulnerabile, esposta del vostro corpo? Proprio così, è la parte più tenera, la parte più sensibile del corpo umano. E voi la proteggete sempre. Quando qualcosa si avvicina all'occhio, la proteggete. Nessuno può toccarvi la pupilla dell'occhio. Ed è esattamente questo quello che pensa Dio di voi. Quando toccate uno dei figli di Dio, è come se gli stesse mettendo un dito nell'occhio. Quello lo irriterebbe parecchio? Noi siamo la pupilla dei suoi occhi, ma la Chiesa dice che siamo i suoi gioielli e che faremo parte della corona che creerà quando ci prenderà, infine ci renderà suoi completamente. Lo sapevate che nel Salmo 56,8 dice che egli raccoglie le nostre lacrime nell'otre sua? Non è favoloso? Siamo figli suoi. Egli ci ha creato un nome eterno, conserva le nostre lacrime in un otre di ricordi. E quella era un'usanza antica ebraica, quando si piangeva a volte si conservavano le lacrime in una bottiglia così che le persone potessero sapere quanto si era afflitti. Dio conserva le nostre lacrime nella sua otre e conosce il dolore che stiamo affrontando, che abbiamo affrontato, e quando moriremo sarà la cosa più bella di tutte. Il Salmo 116 dice che è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi santi. Vedete, siamo davvero importanti per Dio, siamo figli suoi, ci rende suoi figli, ci rende principi, re, sacerdoti, coeredi. Nel Salmo 16,3 ci chiama la gente onorata della terra. In 2 Timoteo 2,21 siamo dei vasi d'onore. Semplicemente straordinario. Damo quando dice in Apocalisse che ci sederemo con lui sul suo trono, come bambini che saltellano sulle gambe del padre. Avete mai pensato a cosa significa essere figli di Dio? Dio ha un amore personale ed eterno verso di te. Dio ti sostiene nella tua debolezza e nel tuo peccato. Dio ti accetta e accetta il tuo servizio imperfetto. Dio provvede ad ogni tua necessità. Dio ti protegge da ogni pericolo. Dio ti rivela la sua verità eterna e ti perdona e continua a perdonarti da ogni peccato. Dio ti rende erede di tutto ciò che possiede. Dio opera tutto per il tuo bene e Dio ti impedisce di perire per sempre e ti dà anche il cielo stesso. Non lo so, ma se essere un figlio di Dio è così meraviglioso, penso di volerlo essere. E Gesù disse: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Preghiamo. Padre, non posso fare a meno di pensare al numero della completezza. 7 beatitudini, fino a questo punto. 7 cose che una persona veramente salvata è e fa. 7 caratteristiche. Padre, prego che coloro che sono qui stasera guardino la loro vita, si esaminino per vedere se sono veramente coloro che si adoperano alla pace. Gesù disse che coloro che lo sono, sono figli di Dio. Padre, prego che anche se qualcuno dovesse dire io non sono uno di quelli, non so cosa significa essere puri di cuore, non so cosa significa ricevere la misericordia di Dio, non sono affamato ed assetato di giustizia, non ho mai sperimentato quella mansuetudine, quella afflizione, quella povertà di spirito. Oh Padre, fa sì che possano rendersi conto che non fanno parte del tuo regno e che non lo erediteranno, che non saranno soddisfatti, che non saranno chiamati figli tuoi e non riceveranno la tua misericordia, finché non verranno da te secondo le tue condizioni, afflitti e contriti, affamati di una giustizia di cui hanno disperatamente bisogno, che però non potranno mai guadagnarsi da soli, ma che possono ricevere come dono. Padre, mi viene in mente l'Apostolo Paolo. Che cambiamento! Da Saulo, presuntuoso, sentiva di aver tutto il necessario e che non gli mancava nulla, orgoglioso, non aveva bisogno di misericordia perché era giusto nelle sue opere, il cui cuore era pieno di peccato e dovunque andasse creava scompiglio, minacciava e massacrava, ed in un attimo lo è trasformato in uno dei più grandi pacifisti di tutto il tuo regno. Lo è trasformato in uno che fu afflitto per il proprio peccato, in cui gridò io sono il primo dei peccatori, uno che era mite al punto da affermare il fatto che si gloriava solamente nella croce, uno che aveva fame e sete di giustizia al punto da gridare oh che io possa conoscerlo, e uno che poteva dire ho ottenuto misericordia, uno che poteva dire ma Dio in Cristo ha purificato il mio cuore misero, uno che non si adoperò più alla guerra, ma alla pace. Padre, fa sì che quella sia anche la nostra testimonianza questa sera, che possiamo adoperarci alla pace e che possiamo dimostrare di essere tuoi figli. E mentre le vostre teste sono chinate, vorreste rimanere in preghiera per un momento? E questo è stato un periodo tremendo, incredibile, affrontare queste verità. E vorrei che in quest'ultimo momento rifletteste sulla vostra vita. Conosci Gesù Cristo? L'hai invitato ad entrare nella tua vita? Sei venuto a Dio? Gli hai presentato il tuo peccato e gli hai chiesto di imputarti la giustizia di Cristo? Hai accolto la morte e la risurrezione di Cristo in tuo favore? Sei veramente suo figlio? Oppure ti guardi ancora e dici: io non mi adopero la pace? Non sono un figlio di Dio? E se quello è vero, perché non sussurri nel silenzio del tuo cuore una preghiera al Signore e gli dici: Signore, voglio essere tuo figlio, voglio essere figlio tuo, voglio adoperarmi alla pace, voglio essere destinatario di misericordia, di purezza, di giustizia, voglio Cristo nella mia vita. Saresti pronto a dire tutto questo al Signore? Se invece sei un cristiano, e forse non sei mai stato così convinto come in questo momento di alcune cose presenti nella tua vita, e stai pensando: sai, non ho fatto pace, ho causato conflitti a casa, al lavoro, e mi sembra di essere quello che porta sempre problemi. Oppure mi sembra di essere quella donna che sembra sempre trovarsi nell'acqua calda. Oh, Signor Gesù, rendimi un operatore di pace. Fa sì che ogni passo che faccio porti con sé la fragranza della pace divina. Oh, che io sia conosciuto o conosciuta in tutto il mondo come colei o colui che si adopera alla pace, che io possa sempre trovare il punto di contatto dove l'amore potrà crescere. Padre, ti prego che mentre stiamo pregando adesso silenziosamente nel nostro cuore, tu ci possa parlare. Facci prendere gli impegni che dobbiamo prendere nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.